Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Going up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The
sea is flipped with bars of gray. Vi ricordate Isidoro di Kiev? Era stato mandato a Costantinopoli dal Papa in pieno assedio, era un cardinale orientale della curia romana e doveva far ratificare a Santa Sofia l'unione di Firenze del 1439, l'unione fra le chiese, cosa che gli era riuscita nonostante qualche dissenso all'interno della parte turcofila della corte, che era abbastanza preponderante. Abbiamo anche anticipato che sarebbe riuscito a scappare dopo la conquista, come Giona dal ventre del mostro, scrive, perché si travestì, fu venduto a bassissimo prezzo a un genovese, portato a Pera, poi di qui su una nave turca riuscì a riparare a Creta. Fatto sta che da Candia scrisse delle lettere molto importanti a Bessarione, al Papa ed altri. Ora, in una delle lettere che spedì da Candia, oltre alla descrizione del saccheggio che appunto avete già ascoltato, consegnò all'amico Bessarione queste ulteriori considerazioni. Il folle, cioè Mehmet II, il sultano, medita di sottomettere tutto l'orbe terrestre. Elenca tutte le armi, il potenziale bellico, le navi, i fabbricatori d'armi, di proiettili, eccetera, eccetera, e dice, medita certamente di passare in Italia con una schiera fortissima e con un grandissimo esercito. Ritieni anche tu, sempre dice Bessarione, la notizia del tutto veritiera. Io non dubito che ciò avverrà se è vero che ogni giorno ascolta in arabo, in greco e in latino la vita di Alessandro Magno. Le stesse cose saranno poi ripetute da Isidoro in un'altra delle sue lettere inviata poco dopo, il 15 luglio, questa è quella del 6 luglio, sempre da Candia, invece al Papa Niccolò V. Il suo amico Leonardo di Chio, l'arcivescovo di Mitilene, un genovese, è ancora più esplicito nel memoriale che invia al Papa da Chio poco dopo il 16 agosto. Dice, rifletti su tutto ciò, beatissimo padre, tu che tieni in terra le veci di Cristo, cui deve stare a cuore vendicare oltraggi così gravi fatti a Cristo e ai suoi fedeli. Abbi misericordia della cristianità, tu che sai e che puoi, al cui cenno tutti i principi cristiani obbediranno senza difficoltà per vendicare le ingiurie fatte ai cristiani. Sappi che il turco è montato a così tanta superbia che osa affermare che penetrerà nell'Adriatico e arriverà fino a Roma. Fino a Roma. Dunque si pensava che l'Islam, che questa grande ondata islamica portata dalla caduta di Costantinopoli del 29 maggio 1453 avrebbe annichilito la cristianità, sarebbe arrivata fino a Roma, fino alla sede del Papa, che i turchi sarebbero arrivati a San Pietro. In effetti bisogna pensare allo shock che era stato determinato dall'ingresso a Santa Sofia, per esempio, che era il grande simbolo della cristianità. E pensate, oggi cosa succederebbe se effettivamente un esercito islamico entrasse dentro San Pietro e buttasse giù tutti gli altari e massacrasse tutti dentro? Ma il punto è, ma insomma veramente Isidoro e il suo amico Leonardo e anche gli altri che esprimono questi timori pensavano a un'espansione mondiale turca? Cioè, veramente temevano che l'Islam sottomettesse il papato stesso con il suo potenziale certamente immenso, 300.000 uomini, dice Isidoro di Kiev, cioè chi parla anche di 700.000 uomini, oltre a quella enorme, grandissima flotta di 220 navi di cui parla Isidoro proprio in questa lettera, e ogni tipo di macchine da getto, bombarde, catapulte, alcune di dimensioni enormi, le cui moliti sarebbero sembrate mostruose e portentose, si riferisce, vi ricordate, ai cannoni di Urban. Però il punto è questo, erano sinceri nel parlare al Papa e anche a Bessarione, Isidoro di Kiev e il suo amico Leonardo di Chio?
grand messire, des Indes et de l'Empire, le temps béni de grand-maman, le monde s'en fait l'écho, la patrie se délite, le pacte les élites, mais que fait le gouvernement, deux pas de deux, en entrechat,
on attend dans la relance,
bonimandais, langue de bois, deux pas de deux, en entrechat,
en attendant la relance.
Rotaire sur jambe de bois,
qu'importe tant que ça se danse.
Complaisance, mauvaise foi,
en attendant la relance, en attendant la relance.
Per capire che cosa significasse per un cristiano del 400 la presa di Costantinopoli, bisogna cercare di mettersi nei suoi panni, bisogna avere, diciamo, degli occhiali particolari. Intanto bisogna tenere conto che Costantinopoli all'epoca, cioè prima dell'eclissi del mondo bizantino, seguito alla caduta, seguito a una serie di vicende tra cui il naufragio del progetto di salvataggio occidentale di Bisanzio che Bessarione, Isidoro e i papi coltivavano, quello dell'ultima crociata, ebbene a quell'epoca Costantinopoli veniva vista come la culla stessa della cristianità, come la sede originaria della Chiesa cristiana, più di Roma. Cioè noi oggi abbiamo una percezione ancora più romanocentrica della storia, soprattutto della storia ecclesiastica, che appunto è dovuta poi agli sviluppi della nostra storiografia, ma anche in qualche modo alle rimozioni della nostra psicologia collettiva nei confronti di Bisanzio nell'età moderna e successiva. Ma all'epoca era lì, nella città fondata dal primo imperatore cristiano per farne la sede del primo impero cristianizzato, nel luogo dove l'architettura stessa di quell'edificio gigantesco della teologia e della dogmatica cristiana era stata costruita, era stata elevata al cielo, un po' come quella sbalorditiva cupola della Basilica di Santa Sofia edificata da Giustiniano. E questo era avvenuto nei grandi concili dei primi secoli, appunto tra il IV e il V, e nelle discussioni complesse, sottili dei grandi padri, e quella chiesa era la chiesa madre. Pensiamo a quel capolavoro che è la Lamentatio Matris Ecclesiae Costantinopolitane di Guillaume du Fay, o di Fe, il grande musicista fiammingo, che la compose, la Lamentatio, nel 1454, secondo alcuni per il famoso Banquet du Faisan, il banchetto del fagiano del 17 febbraio, comunque sicuramente per Filippo III di Borgogna, che appunto in occasione di quel banchetto aveva fatto voto di organizzare una crociata per la liberazione della Morea, di andare a Bisanzio a combattere contro i turchi. Il duca di Borgogna sarebbe stato sempre uno dei grandi sostenitori della causa bizantina. Su di lui Pio II, e ne a Silvio Piccolomini per esempio, avrebbe contato più che su ogni altro a Mantova nel 1459 nell'organizzazione della sua crociata. Ora, questo mottetto di Difeo di Fai, stupendo, è a quattro voci. Tre cantano in francese, mentre la quarta, più importante, quella del tenor, intreccia al lamento della lingua dell'oggi, cioè dell'Europa del presente, il lamento antico in latino della Lamentatio di Geremia. È la chiesa di Costantinopoli a parlare in prima persona, proclamandosi madre, appunto. Madre afflitta che lamenta il misfatto, il sacrilegio, la violenza ingiusta fatta a suo figlio, il tormento atroce, l'oltraggio insopportabile, sto citando il testo di Difaio di Fe, fatto al più bello degli umani. Quindi, la chiesa di Costantinopoli è la chiesa madre per eccellenza. La cristianità orientale è paragonata a Cristo tout court, quindi la conquista di Costantinopoli alla sua passione e crocifissione. Cosa ci ricorda questo? Ci ricorda il ricorrere, ossessivo fra l'altro, di metafore analoghe in tutta la letteratura occidentale, umanistica, di quel tempo, e non soltanto nelle moltissime testimonianze scritte del trauma che appunto la caduta di Costantinopoli rappresentò per tutti i cristiani, ma anche nella pittura. E beh, la pittura di questa idea era il manifesto. E pensiamo fra tutti al più enigmatico dipinto di Piero della Francesca, La flagellazione di Urbino, dove è espressa per immagini esattamente la stessa metafora. Anzi, proprio in questa metafora e nella costernazione dell'Europa cristiana dinanzi alla caduta, oggi rimossa, quasi dimenticata, ma allora ben presente, folgorante, corale, collettiva, proprio in questo sta l'enigma del quadro. D'altro lato bisogna pensare che Isidoro aveva partecipato con Bessarione al concilio di Ferrara a Firenze, condivideva con lui il ruolo, diciamo così, di infiltrato nella curia romana, il ruolo di cardinale orientale con la barba però, per organizzare dall'interno, come insider, il salvataggio occidentale di Bisanzio. E per di più era lui stesso, Isidoro, originario del Peloponnese, una delle pochissime cose certe che sappiamo su di lui, la sua biografia, per il resto è molto misteriosa, oltre al fatto comunque certo che era un grande intellettuale, una grande mente e anche un grande politico e diplomatico. In quanto tale, più di ogni altro era cosciente della necessità di una crociata in Morea, cioè della messa in atto di quel piano B che riguardava il Peloponneso e che fin dai tempi di Manuele II Paleologo, cioè del padre di tutti i paleologhi, era stato prospettato come piano di emergenza in caso di perdita di Costantinopoli. Non per nulla, rifletteteci, Costantino XI, come abbiamo visto, era stato incoronato imperatore proprio a Mistra, rendendola così città imperiale. La Morea rappresentava, lo abbiamo già detto, la possibilità di ricostituire uno stato bizantino in cui l'eredità giuridico-dinastica dell'impero romano, con tutto quello che implicava, permanesse vivente, trasformata però nelle sue strutture statali, amministrative, economiche, secondo quanto aveva elaborato, come abbiamo visto, la scuola platonica di Mistra, giusto appunto, negli scritti del suo leader, cioè di Gemisto Platone, ma anche in quelli dei suoi allievi, Bessarione in testa. Sarebbe stata una Bisanzio limitata territorialmente, ma in un territorio cruciale per gli interessi sia confessionali del papato, sia commerciali delle repubbliche mercantili e in generale per gli interessi strategici delle potenze europee. Una Bisanzio inglobata nella sfera di influenza occidentale, con tutti i vantaggi che questo avrebbe comportato per la Chiesa di Roma, non ultimo il rinsaldarsi, come abbiamo accennato, del soglio di Pietro nel suo risaldarsi, e perdonate il calambur, con il titolo di Costantino. Erano i tempi in cui la donazione di Costantino, la falsa e mentita Costantini donazione, era tanto contestata, pensate a Lorenzo Valla appunto, insieme al potere stesso del papato di Roma, al potere temporale di un papato decadente, insidiato dai conciliaristi, contestato quindi anche al suo interno. E allora Isidoro, nel drammatizzare, se vogliamo pensare che lo drammatizzasse comunque in buona fede, la minaccia turca per l'Europa, implicitamente perorava presso il Papa e anche presso il suo amico Bessarione, così influente, la causa della Morea, della ricostituzione occidentale nel Peloponneso di un nuovo Stato bizantino. Un progetto politico che avrebbe occupato le migliori menti d'Europa per almeno 20 anni ancora. E sarà il suo fallimento, dovuto a circostanze tutto sommato casuali, come sono spesso le circostanze storiche, a stendere quel velo di dimenticanza, a indurre quella sorta di rimozione nella coscienza storiografica occidentale che spiega forse il perché tanti enigmi, tanti misteri iconografici come quello della flagellazione di Piero della Francesca sono rimasti irrisolti finché qualcuno non ha portato l'attenzione su quell'altra parte del Mediterraneo, su quell'altra sponda, su quello che accadeva, finché qualcuno non ha cominciato a segnalare che l'impero bizantino non era questa infinita decadenza, questo torpido luogo in cui torpidi regnanti non aspettavano altro che farsi catturare, che farsi prendere. No, l'impero bizantino era qualcosa di molto vitale, qualcosa che produceva ancora cultura, che produceva scienza, soprattutto che produceva un grandissimo patriottismo. Il Papa di allora, il Papa destinatario delle lettere che abbiamo menzionato di Isidoro di Kiev e di Leonardo di Chio, era Niccolò V e quando non era ancora Papa, si chiamava Tommaso Parentucelli, veniva da Sarzana, era stato anche lui presente a quel cruciale concilio di Ferrara, Firenze, 38-39, ed era un umanista cristiano, era un vero intellettuale. Quando ebbe la notizia della caduta di Costantinopoli, e la ebbe da una lettera del Senato di Venezia, che da Venezia era stata spedita il 30 giugno e che gli era arrivata l'8 luglio del 1453, questo anche per dare un po' un'idea di che cosa fosse la comunicazione a quel tempo e quindi anche dei pasticci che dovevano esserci nei servizi di intelligence. Ebbene, quando comunque ebbe l'8 luglio questa notizia, fu scioccato, fu attanagliato dal senso di colpa per il suo atteggiamento diplomatico, che tutto sommato era stato di grande vaghezza e soprattutto di grande lentezza nel fornire gli aiuti, che poi in realtà non erano neanche arrivati, al Basileus Costantino. Così promosse subito un'attività diplomatica intensissima per cercare di pacificare un po' le varie signorie italiane, di far collaborare fra loro le potenze anche straniere, insomma organizzare subito una crociata antiturca. E in questo era già coadiuvato dal futuro Papa Pio II, cioè da Enea Silvio Piccolomini, che però allora stava da tutta un'altra parte, cioè era il segretario dell'imperatore tedesco Federico III e fra l'altro, diciamo, era tra i conciliaristi, però nel nome di Bisanzio si crea un'alleanza già fra il Papa e Federico III grazie a Enea Silvio Piccolomini, e questo progetto è esplicitato in una bolla di Niccolò V, ad perpetuam rei memoriam, del 30 settembre 1453. Però il documento più impressionante del senso di colpa e del trauma psicologico di questo intellettuale che era Niccolò V è il suo testamento. Lui morirà 2 anni dopo la caduta di Costantinopoli, anzi meno di 2 anni dopo, il 24 marzo del 55, ed è un'autodifesa quella che è contenuta nel suo testamento, veramente disperata del suo operato, anzi del suo mancato operato. Lo stesso stato d'animo, questo stesso senso di colpa e di urgenza della crociata si coglie anche nelle moltissime altre reazioni occidentali alla caduta di Costantinopoli, ce ne sono moltissime. Facciamo soltanto degli esempi. Per esempio, uno, la lettera di Girolamo da Firenze. Era un francescano di Candia, nell'isola di Creta, molto dotto, aveva una buonissima biblioteca nel suo monastero, amico di Isidoro di Kiev, che scrive non al Papa ma al Cardinal Capranica, che in effetti avrà un ruolo importante nell'organizzazione, appunto, nei 20 anni successivi del salvataggio occidentale di Bisanzio, organizzazione che poi appunto fallì. E anche lui auspica una spedizione concorde e immediata delle potenze cristiane contro Mehmet. Definisce la caduta di Costantinopoli, il povero Girolamo da Firenze, una sciagura di cui non si è udito mai l'uguale dall'inizio dei tempi. Oppure pensiamo alle parole di Enea Silvio Piccolomini stesso, cioè quelle che dedica alla caduta di Costantinopoli nei suoi commentari scritti quando i memoriali che scrisse quando era già papa, ma già nelle lettere che spedì sia al papa Niccolò V sia a Nicola Cusano da Graz nel luglio del 1453. C'è il famoso lamento sulla perdita della fonte stessa della cultura occidentale, perché è una sola cultura. Scrive: è la seconda morte di Omero, la seconda morte di Platone. E poi si strugge per la distruzione che immagina dei codici preziosissimi, dei manoscritti degli autori greci ancora sconosciuti in Occidente. C'è anche il filologo, oltre che il bibliofilo, che parla e piange e si lamenta. Cito: che dire dei libri che là erano innumerevoli e ancora ignoti ai latini? Ahimè, quanti nomi di grandi scrittori si perderanno adesso? E poi aggiunge che con la caduta di Costantinopoli la fonte stessa delle muse si è prosciugata. Nella lettera al suo amico Nicola Cusano invece provengono delle frasi altrettanto belle, ma soprattutto quella famosa affermazione secondo cui, e cito testualmente, nessuno dei latini poteva apparire sufficientemente istruito se non avesse studiato per un certo periodo di tempo a Costantinopoli. Questo era proprio vero. Comunque lo vedremo la prossima settimana alle 8 della sera di lunedì.
Alle 8 della sera, 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.